ci capitoli in cui era stata prevista la scuola, e quindi io l'ho preso e l'ho lasciato. L'unica libertà che mi sono permesso è quello di cambiare i simboli delle due psi in maniera tale da far risaltare che si tratta di cose diverse. Le mie affiliation sono di partenza di fisico, Università di Roma La Sapienza, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Roma. Fino a qualche mese fa io mettevo tra parentesi perché non era completamente. Comunque adesso è chiaro che sono delle affiliazioni ufficiali e quindi le uso con un certo orgoglio, diciamo. Nell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare io sono entrato esattamente 49 anni fa, quindi insomma è stato un periodo lungo. Nell'Università di Roma La Sapienza poco meno di 40 anni fa. I simboli io uso il simbolo dell'Università di Roma, questo è lo stendardo che è nel Senato Accademico, nella sala del Senato Accademico. Adesso ufficialmente il Rettore ci ha detto di usare un altro simbolo che a me non piace, perché lo stendardo qui contiene la lupa di Roma, non si può parlare di Roma se non si mette anche la lupa, e l'arcangelo qui è stato stilizzato ed entra nel simbolo. Quest'altro è il noto simbolo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Titolo bellissimo di questa scuola, Fisica e Probabilità, una lunga storia che chiaramente non è ancora finita. Siamo a Messina, è un piacere essere in Sicilia, è un piacere essere a Messina, che è una città molto ricca di storia e di vita. Avete visto gli aranci, gli alberi con gli aranci lungo i viali, che ovviamente è una cosa che dà un grande piacere. Io ricordo anche che il 2015 è l'anno internazionale della luce, secondo una decisione dell'UNESCO, e quindi darò anche un sapore luminoso, diciamo, di luce a questo mio intervento. Chiaramente questo titolo allude a questo percorso storico e concettuale dalla meccanica quantistica alla teoria quantistica dei campi. E quello che esce fuori dalla mia proposta di percorso storico, che sostanzialmente vengono fondate contemporaneamente. Ora, al momento presente, come è stato anche ricordato precedentemente, la teoria quantistica dei campi è lo schema teorico generale del cosiddetto modello standard delle particelle elementari, che descrive in maniera sorprendentemente soddisfacente il comportamento del mondo fisico a livello fondamentale, con dei successi sperimentali anche notevoli, tipo la scoperta della particella di Higgs di un paio di anni fa al CERN. Allora, io richiamo il sorgere della meccanica quantistica moderna di Heisenberg, cioè il fondatore della meccanica quantistica è Heisenberg. Si supera la vecchia meccanica quantistica che era originata dal modello dell'atomo di Bohr-Sommerfeld, e contemporaneamente viene data una soluzione del dilemma onda-corpuscolo per la radiazione elettromagnetica. Allora io qui proprio faccio una scelta ben precisa, ma semplicemente perché deve essere un porto ortogonale a quella che è la trattazione comune, che è quello di fare riferimento all'opera della scuola di Göttingen. In particolare tre uomini, lo scrivo maiuscolo perché ripeto il tedesco ovviamente, la denominazione tedesca: Werner Heisenberg, Max Born e Pascual Jordan. Allora, gli aspetti più profondi della struttura della meccanica quantistica, l'aggancio immediato, cioè proprio questione di settimane o mesi, con la teoria quantistica dei campi, e poi quest'altra idea grandiosa di sottoporre a seconda quantizzazione anche le equazioni di Schrödinger e le equazioni di Dirac. Questi sono i punti fondamentali dell'opera di questa scuola di Göttingen. Io non parlerò di principi di determinazione perché per me è un teorema, né parlerò di principio di complementarità che è ovviamente è intrinseco alla formulazione che viene fatta. Quindi io faccio deviazioni rispetto alla linea di insegnamento tradizionale che ho seguito anche io quando facevo le lezioni di istituzioni di fisica teorica, per cui uno come punti, diciamo, chiave c'è Bohr, però anche Schrödinger, che è ritenuto più semplice, in realtà è più complesso, in realtà è più complicato, perché non permette una comprensione immediata di quelle che sono le grandezze fisiche e quantistiche, che invece l'approccio tipo Heisenberg permette. Ora, quello che succede naturalmente è che questi lavori dei tre uomini sono difficili, sono di lettura difficile, non perché siano scritti in tedesco, perché sono stati tutti tradotti, ma perché il loro pensiero è molto profondo e poiché ovviamente svolgono un ruolo pionieristico, esistono anche degli elementi di scarsa chiarezza. Tenete presente che alcuni dei lavori che io pubblicherò nel seguito sono stati oggetto di approfondimento nei decenni successivi, con lavori anche recenti in cui hanno rifatto tutto il ragionamento, hanno rifatto tutti i conti, trovando una perfetta corrispondenza, diciamo, con delle strutture molto ben fondate. Quindi questa qui è una scelta, non esiste ovviamente una storia della fisica in astratto, esistono dei percorsi, i percorsi sono delle scelte e mirano a porre in rilievo alcuni aspetti. Allora, quale sarà questo percorso? È l'anno della luce, quindi il fotone. Quindi questo dilemma del fotone, onda o corpuscolo, cioè prima nel fotone, poi addirittura poi nelle particelle, però è un dilemma, ed è, come vedremo, è un dilemma irriducibile, cioè non c'è nulla da fare. Non è il problema se e il quanto di luce sia un'onda oppure un corpuscolo, il fatto è che dalle proprietà generali si trova subito che non è né un'onda né un corpuscolo, quindi la cosa è molto più drammatica e uno deve capire che cosa è, e per far questo sarà necessario introdurre appunto una definizione giusta di grandezze fisiche. Poi ovviamente richiamo le difficoltà della vecchia meccanica quantistica. Poi andiamo alla quantizzazione di Heisenberg. La quantizzazione di Heisenberg è un fatto assolutamente geniale ed è un fatto semplicissimo, sintetizzabile in un'unica parola, Umdeutung, reinterpretazione, Umdeutung. Quindi reinterpretazione. E Heisenberg in questa maniera fonda, in una maniera concettualmente molto semplice, però molto profonda e non immediata da capire, quindi non ci deve andare dentro, in un solo colpo, sia la moderna meccanica quantistica, sia la teoria quantistica dei campi. È un solo colpo e questo è un fatto importante. Poi parlerò dello schema di Schrödinger, i problemi di interpretazione della funzione d'onda, la seconda quantizzazione, quindi come si fa dalla psi come funzione d'onda alla psi come campi. Poi richiamerò il percorso dell'elettrodinamica quantistica solo per quanto riguarda le sue origini, quindi io non parlerò di divergenze ultraviolette, di teoria della renormalizzazione, eccetera. Ci saranno delle scuole successive, quindi proprio l'origine dell'elettrodinamica quantistica. E quindi si parlerà dei primi vagiti e vedremo perché compare la parola vagiti e lo svezzamento, e vedremo anche come compare la parola svezzamento, e poi farò alcune considerazioni conclusive in cui ovviamente ci deve entrare un po' Enrico Fermi, ci deve entrare un po' Ettore Majorana, perché io non parlo di questioni di fisica se non in relazione anche queste moderne, in relazione a Fermi e a Majorana, quindi non lo metto nelle considerazioni conclusive. Allora, fatemi richiamare, poiché sono cose ovviamente note che si studiano comunemente, come emergono questi aspetti quantistici e come emerge poi questa natura duale, la natura duale della luce. Andrò avanti in maniera molto molto schematica, mi sono impegnato ogni anno a scrivere il seminario fatto e quest'anno sarò proprio costretto per ragioni anche evidenti, diciamo, da questi contenuti. Poi, diciamo, facendo un po' uno sforzo contro la mia inclinazione professionale, io cercherò di mettere quanto meno formule possibili. perché io avrei la tendenza a mettere solo formule, perché, però ovviamente le cose diventano di comprensione più difficili. Quindi considerando la radiazione del corpo nero, cioè il forno con cui si fanno le pizze, riscaldate ad alta temperatura, tutto chiuso, poi si fa un buchino e viene fuori della radiazione elettromagnetica che costituiva appunto all'inizio del Novecento un argomento molto 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 complicato. Nel 1900 sappiamo, sono stati fatti parecchi richiami, che Max Planck, che riceve il premio Nobel nel 2018, è costretto, dico proprio è costretto, nel senso che la natura del suo ragionamento lo portava a fare questo, ad utilizzare un procedimento molto inusuale per poter rendere conto della distribuzione energetica della radiazione del corpo nero in funzione delle varie frequenze, quindi dei colori, diciamo, della luce emessa, per le varie temperature, utilizzando metodi della meccanica statistica. Questi metodi della meccanica statistica, che si erano sviluppati, diciamo, con Clausius, Maxwell, Boltzmann, eccetera, se venivano applicati alla radiazione elettromagnetica contenuta in una cavità, portavano a risultati contrastanti con l'evidenza sperimentale. Quindi, perciò, Planck è costretto a fare un procedimento un po' strano e non completamente giustificato nel momento. Questa è quella che si fa vedere comunemente come radiazione di corpo nero, quindi qui in ascissa ci sono le frequenze e poi qui c'è l'energia irraggiata, cioè si fa il buchino in questa cavità, si vede in funzione delle frequenze, si vede com'è questa distribuzione energetica e c'è un andamento tipico per cui all'inizio sembra proprio uguale a quella che si avrebbe facendo il ragionamento convenzionale di meccanica statistica sulla distribuzione dell'energia tra i vari gradi di libertà del campo elettromagnetico. In realtà questa qui sale un po' meno, poi arriva a un massimo e poi scende. Questo è quello che si vede empiricamente, quindi il problema poi era di determinarlo. Adesso io naturalmente non farò delle lezioni sulla teoria di Planck e quindi mi limito a brevi considerazioni. Procedimento di natura fenomenologica, non c'è una vera e propria teoria dietro. Quando si fa questa derivazione della distribuzione energetica della radiazione in equilibrio termico con le pareti della cavità, a seconda della frequenza, usando metodi di meccanica statistica, si deve ovviamente si assume che ci sia uno scambio continuo all'equilibrio termico tra le energie contenute nella radiazione e poi l'interazione di questo campo elettromagnetico con la cavità o un singolo oscillatore messo al centro della cavità. L'assunzione di Planck è che l'energia per una certa frequenza, qui ho scritto frequenza, brutto, per una certa frequenza l'energia possa essere scambiata solo in multipli interi di una piccola quantità epsilon uguale a H2. L'elemento caratteristico qui, vedete che viene collegata un'energia, quindi si fanno solo questi scambi energetici con delle frequenze. Quindi questa è un'energia, questa è una frequenza, se sono proporzionali c'è una costante H, la costante di Planck, che è una nuova costante di natura. Quindi Planck introduce e trova anche il valore. Attualmente questo è il valore con tutte le cifre, con tutte le cifre decimali. Vedete 10 a meno 34 joule per secondo, che è naturalmente un valore molto 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 modesto e quindi questa è la ragione per cui non viene vista comunemente all'interno dei fenomeni naturali. Naturalmente tutte queste cifre decimali sono il valore moderno. Quindi corpo nero, gli scambi energetici secondo questa discretizzazione. Ricordo anche le peculiarità dell'effetto fotoelettrico. Allora, quando la radiazione incide sul metallo, può estrarre degli elettroni. Sperimentalmente si trova una cosa molto molto strana, che per ogni metallo c'è una determinata soglia per la frequenza. Se la frequenza della radiazione incidente è minore di questa soglia, allora gli elettroni non sono estratti, anche se l'intensità della radiazione incidente viene aumentata. Solo se sono radiazioni di frequenza superiore alla soglia può estrarre elettroni. Allora è noto che nel 1905, assieme con tutte le altre cose, che furono fatti in questo anno mirabile, Einstein, in un contesto anche più vasto, avanza l'ipotesi che la luce di una certa frequenza sia costituita da quanti di luce ciascuno di energia epsilon uguale a H2. Sembra Planck, ma in realtà è una cosa ben diversa, cioè esiste questo quanto di luce che, in cui viene collegata epsilon con H2. Successivamente poi saranno chiamati fotoni, ma solo a partire da una data molto molto tardi, che è il 26, in realtà quanti di luce. Allora, con questa ipotesi del fotone, naturalmente io sono molto schematico qui, la spiegazione dell'effetto fotoelettrico è semplice. Innanzitutto, per estrarre l'elettrone dal metallo, certamente c'è una certa soglia di energia, cioè uno deve dare una certa energia. Poiché i fotoni che superano una certa soglia di frequenza, ovviamente tramite il prodotto H2 supereranno anche la soglia di energia, solo questi possono essere dar luogo appunto all'estrazione di elettroni. Naturalmente è una grandissima scoperta, premio Nobel nel 21, non per la relatività ristretta o per la relatività speciale che già c'era, ma sostanzialmente per questa costellazione di idee legate ai quanti di luce. Questo è un Einstein giovane, più famoso impiegato dell'ufficio dei brevetti. Poi adesso, per fare tutto questo quadro, io prendo degli sprazzi naturalmente, dobbiamo ricordare anche alcuni aspetti del modello dell'atomo di Bohr. Allora, da dove parte? Al laboratorio Cavendish, laboratorio meraviglioso a Cambridge, sotto la guida di Ernest Rutherford, intorno al 1911 si arriva ad una conclusione importante, che l'atomo è costituito da un piccolissimo nucleo di dimensione circa 10 alla meno 13 cm, in cui è concentrata una carica positiva. Naturalmente, poiché la materia è mediamente neutra, questa carica positiva sarà bilanciata dalla carica negativa degli elettroni e contiene praticamente tutta la massa dell'atomo. Allora, questi elettroni dovrebbero ruotare intorno a configurazioni stabili, che è molto molto difficile apprezzare tramite l'ordinaria elettrodinamica quantistica di Maxwell. Nel 1913 Niels Bohr, seguendo un po' questo nuovo corso quantistico, propone una sorta di semplice modello secondo la quale, in via generale, il nucleo può esistere, questa nube elettronica che circonda il nucleo può esistere solo per alcuni livelli di energia, livelli energetici che abbiamo visto in vari casi anche in seminari precedenti. Se si passa da uno stato iniziale con energia E con I iniziale a uno stato con energia E con F inferiore, allora l'atomo emette radiazioni in forma di un quanto di luce di energia epsilon, eppure qui ho scritto frequenza, evidentemente un cut and paste, nu, dove epsilon uguale H nu è uguale la differenza tra i due livelli. Si possono avere anche transizioni a un livello energetico superiore, allora viene assorbito il quanto di frequenza corrispondente. Quindi l'energia è conservata, ma è sempre raggruppata in quanti in accordo con i metodi di Planck e la proposta di Einstein. Come vengono selezionati questi livelli energetici? Qui c'è ovviamente un grosso problema per Bohr e i suoi seguaci. Vengono fatte delle ipotesi ad hoc. Nel caso più semplice, per esempio, dell'atomo di idrogeno, tra tutte le orbite classicamente possibili ne vengono selezionate alcune con una regola che è stata pure detta precedentemente, che è una regola ad hoc. Però i risultati sono strepitosi: premio Nobel 22, Einstein 21, Bohr 22, quindi vedete che c'è una gara. Quindi, in particolar modo, lo spettro dell'atomo di idrogeno, che abbiamo visto anche precedentemente, viene riprodotto correttamente. E poi vengono fatte anche le correzioni relativistiche alla dinamica, quindi si arriva anche ad una valutazione della struttura fine. E quindi c'è la nascita della cosiddetta vecchia meccanica quantistica. Quindi agli effetti della struttura quantomeccanica, ovviamente io mi limito al modello dell'atomo di Bohr. Questo è Bohr, molto diverso da come uno è abituato a vederlo, perché a quell'epoca lui ovviamente era giovanissimo. Poi noi assistiamo anche all'emergere di un forte aspetto duale della luce. Se andiamo a vedere i fenomeni di interferenza, dispersione, diffrazione, polarizzazione, eccetera, tutti puntano verso la natura ondulatoria della luce e si inquadrano all'interno della formulazione data ovviamente dalle equazioni di Maxwell. Viene utilizzata spesso la parola classico in contraddizione con quantistica, ovviamente è un uso che viene fatto, che ha un significato relativo. Se invece andiamo a vedere le emissioni, come abbiamo visto, l'assorbimento, l'effetto fotoelettrico, la radiazione di corpo nero ed altri fenomeni anche, si rafforza l'idea che la radiazione sia costituita da particelle con una certa energia individuale epsilon, connessa alla frequenza nu dalla relazione di Einstein. E queste particelle veramente sono particelle, possiedono anche un impulso che è H nu pi su C, come riconosciuto, è stato ricordato da Einstein nel 17. Quindi i quanti di luce hanno, come particelle hanno massa nulla. Poiché noi ragioniamo solo in termini di particelle, perché abbiamo in mente la meccanica newtoniana, oppure in termini di onde, perché abbiamo in mente le equazioni di Maxwell, è chiaro che questi qua sono degli aspetti che quindi si dovrà decidere il dilemma. Ora, questa natura particellare della radiazione viene confermata in maniera diciamo drammatica nel 22, quando Compton studia la diffusione dei raggi X su elettroni diciamo fermi, ma sono gli elettroni nel nucleo che però ha gli effetti dell'energia dei raggi X. Qui ci sta anche un raggio scritto come se fosse inglese, si possono considerare fermi. Allora, nella sua Nobel Lecture del 27, vedete i tempi vanno molto rapidamente, qui l'ho presa in inglese ma possiamo dirla direttamente in italiano, qui noi non pensiamo ai raggi X come onde, ma come corpuscoli di luce, quanti oppure fotoni, come noi possiamo chiamarli. Siamo nel 27, la parola fotone è stata introdotta nel 26. Inoltre non c'è qui nulla delle oscillazioni forzate secondo la visione classica, ma una sorta di collisione elastica dove l'energia e il momento si conservano. Un'onda elettromagnetica grada sugli elettroni doveva metterli in oscillazione e gli elettroni dovevano emettere poi con la stessa frequenza questa oscillazione. Invece noi sappiamo benissimo, prendo dalla Nobel Lecture una figura che viene fatta a lezione, qua c'è il quanto di raggi X incidente, qui c'è l'elettrone fermo, in realtà sta attaccato ovviamente ad un atomo, però dal punto di vista energetico è come se stesse fermo, e poi qui viene diffuso il fotone con una frequenza cambiata, e poi qui ovviamente l'elettrone ha ricevuto un urto e viene sparato anche in questa avviene sparato in una certa direzione con certi angoli, e si vede immediatamente che, assumendo per i quanti di raggi X le relazioni di Einstein e per l'elettrone le relazioni meccaniche, la relatività già esisteva, quindi si può fare relativistico se le velocità coinvolte sono elevate, si vede che questo fenomeno, quindi raggio X incidente, elettrone fermo, raggio X che esce, elettrone che esce, si svolge in accordo con i principi della meccanica, in cui viene conservata l'energia e viene conservato l'impulso, il momento. Quindi è veramente proprio palle di biliardo che si usano, però quelli sono fotoni e sono elettroni. Quindi la situazione globale è estremamente confusa, sono onde o particelle. Ecco, Enrico Fermi interviene anche all'interno di questo dibattito, lui seguiva ovviamente l'andamento generale. Quindi c'è un articolo bellissimo pubblicato sul Nuovo Cimento 1926 con il titolo "Argomenti pro e contro la ipotesi dei quanti di luce". Questo è l'articolo, molto bello, cioè molto chiaro, come sempre Fermi, tutto chiarissimo. Questo è Enrico Fermi, un po' diverso dalle immagini a cui noi siamo abituati, però anche lui a quell'epoca era un po' meno giovane come in questa fotografia, però a me piace presentare le persone giovani. Poi c'era un'altra difficoltà fondamentale, che il modello dell'atomo di Bohr, per esempio, ha delle ipotesi ad hoc, per esempio questa, come si selezionano le orbite nell'atomo di idrogeno. Però se uno cerca di estenderlo ad altri sistemi, ci sono degli sforzi poderosi con delle figure bellissime nei lavori, nei, si vede che le cose non sono chiare. Per esempio per l'atomo di elio ci sono due elettroni, però appunto la quantizzazione dei livelli energetici. Quindi chiaramente era una teoria importantissima, perché ha determinato la spiegazione degli spettri a righe, di tutte le caratteristiche, di molte caratteristiche spettrali, però c'è bisogno di una raffinamento e generalizzazione. Sono problemi fortemente sentiti, quindi andare oltre diciamo la meccanica quantistica dell'atomo secondo Bohr-Sommerfeld e spiegare poi la natura duale della luce. Io centro, seguendo il percorso, questi due problemi, poi uno potrebbe dire l'effetto Zeeman, eccetera, ma io faccio la scelta. Ora, negli anni 25-30 si assiste a degli sviluppi impressionanti secondo queste linee, in cui i due problemi grossi vengono attaccati e sostanzialmente risolti. Ora, prima di dare la descrizione di questa, io voglio ricordare un altro aspetto importante della radiazione del corpo nero, dove questa natura duale della radiazione traspare in maniera non solo evidente, ma proprio drammatica. Ed è un lavoro di Einstein di qualche anno prima. Innanzitutto, se uno assume l'ipotesi del fotone, la derivazione della distribuzione energetica di Planck della radiazione del corpo nero può essere fondata su ipotesi molto semplici, cioè si tratta di applicare metodi della meccanica statistica in cui però tipicamente i fotoni sono considerati come indistinguibili, quindi possono ogni livello energetico può essere occupato da un numero qualsiasi di fotoni e in più i fotoni sono indistinguibili. E la distribuzione di Planck segue immediatamente come distribuzione all'equilibrio termico secondo i metodi generali della meccanica statistica, cioè l'entropia deve essere massima possibile compatibilmente con una certa energia, dove il calcolo dell'entropia, naturalmente, per questo gas di fotoni deve tener conto del fatto che si tratta di particelle indistinguibili. Questo è un calcolo che viene fatto anche a livello diciamo espositivo in maniera molto efficace. Però vediamo Einstein che cosa trova nel 1909. Dimostra una formula di fluttuazione. Quindi si va a studiare, tenendo presente che la media è quella data dalla distribuzione di Planck, però si va a calcolare anche la deviazione quadratica media dell'energia in un piccolo intervallo spettrale di frequenze in un sottovolume della cavità, e vengono fuori dei risultati impressionanti. Non scrivo la formula perché poi dovrei spiegare tutti i simboli, però è facile spiegare in termini qualitativi. Questa fluttuazione consiste di due termini, sono due termini, i quali si sommano. Poiché io non scarto quadratica media dalla media, il fatto che i termini si sommano significa che dipendono, diciamo, da cause indipendenti, come è stato fatto vedere anche quando è stata discussa la distribuzione di Gauss. Ora, il primo di questi termini è connesso con l'assunzione che il gas di radiazione sia costituito da particelle indipendenti. Quindi c'è tipicamente una struttura di Poisson che interviene e che dà il primo termine di fluttuazione energetica. Invece il secondo termine è proprio quello che si sarebbe trovato assumendo la radiazione come costituita da onda, cioè se uno utilizzava il modello costituito da onda e poi va a vedere la fluttuazione trova questo secondo termine. Ci sono tutti e due i termini e sono sommati. Quindi l'ipotesi del fotone conduce alla corretta distribuzione energetica. Allora uno dice sono particelle. No, perché quando uno va a vedere le fluttuazioni che si aspetta, date da diciamo connesse con la statistica di Poisson, in realtà tengono conto di un pezzo, ma c'è un altro pezzo in cui invece ci sono gli aspetti ondulatori. Ora, poiché ci sono i due termini che si sommano, si vede che quindi la luce non può essere fatta né di particelle né di onde. È un fatto drammatico, non si tratta di scegliere uno o l'altro, di capire come coesiste, non sono né particelle né onde, perché le fluttuazioni ovviamente sono la somma delle due. Quindi questo qui è un aspetto molto forte di dualità. Allora, tutti i problemi legati in principio alla vecchia meccanica quantistica, al dilemma onda-corpuscolo per la radiazione elettromagnetica, sono risolti da un punto di vista concettuale, essenzialmente in un solo colpo, nel momento in cui viene scoperta la teoria generale della meccanica quantistica, che cioè, è tutto un percorso, però Werner Heisenberg fa il passo fondamentale nel suo lavoro del 25, pubblicato sulla Zeitschrift für Physik, che era la rivista a quell'epoca più autorevole tedesca e probabilmente del mondo. Andiamo a vedere il titolo. Il titolo è di una semplicità veramente apodittica. Über Quantentheoretische Umdeutung, Kinematische und Mechanische Beziehung. Io parlo il tedesco con l'accento napoletano e chiedo scusa. Vedete che c'è una quantum theoretische, quindi di tipo quantistico, una Umdeutung. Umdeutung è semplicemente reinterpretazione, quindi reinterpretazione quanto meccanica, quanto teoretica, delle relazioni cinematiche e meccaniche. Interpretazione. Poi la teoria è ulteriormente sviluppata da Max Born, Pasquale Jordan e lo stesso Heisenberg. Questi sono i tre uomini di Göttingen, a cui poi si aggiungono ovviamente Pauli e altri. Allora, questi sono i tre uomini, c'è Werner Heisenberg che a quell'epoca ovviamente stiamo parlando del 25, quindi c'ha poco più di 20 anni, infatti era un ragazzino. Max Born è più distinto perché Heisenberg era giovane, diciamo allievo di Max Born, che era un po' più anziano, più distinto. E poi c'è Pasquale Jordan che sta qui, un nome strano, ma era la famiglia di origine spagnola. Si chiama Pasquale perché tutti i primogeniti maschi della famiglia si chiamavano tutti Pasquale da alcuni secoli. E il nome era Horda, senza la N finale, invece poi è diventato Jordan in tedesco. Dunque Heisenberg ha il premio Nobel per il 32, che però viene annunziato nell'anno successivo 33, cioè la commissione Nobel aveva avuto qualche problemino. Tutti gli atti sono disponibili, quindi si può vedere il tipo di discussione. C'era un problemino, però l'anno successivo il problemino viene risolto brillantemente, nel 33. Quindi Heisenberg vince il premio Nobel per il 32, però è annunciato nel 33. Quindi quando Majorana stava da Heisenberg ancora non aveva il premio Nobel, anche se è un premio Nobel del 32. Born deve aspettare fino al 54. Jordan, che è una figura interessantissima e solo recentemente vengono sempre più apprezzati i suoi meriti, non riceverà mai questo riconoscimento, ci sono delle ragioni ben note di cui parliamo poi dopo, però quando Born vince nel 54, Jordan è ancora vivo, quindi non viene associato a Born. Non solo, ma Heisenberg scrive, dopo che ha avuto notizia del premio Nobel, scrive a Born e Jordan dicendo che è strano che sia stato dato solo a lui, si aspettava che fosse dato ai tre uomini. Comunque il comitato Nobel lavora in una maniera seguendo una logica interna molto molto. Tutti questi documenti sono tutti quanti disponibili e c'è una piccola difficoltà che le relazioni finali sono tutte scritte in svedese, però lo svedese si capisce facilmente se uno si ricorda il tedesco.
Dato solo Heisenberg o c'è qualcuno?
No, il premio Nobel adesso ci arrivo subito, no, fondamentale, il premio Nobel per il 32 della fisica viene dato solo ad Heisenberg. Il premio Nobel per il 33 poi via. È interessante la storia. Questa è la prima pagina dell'articolo. Vedete von Werner Heisenberg in Göttingen. L'affiliation veniva data solo tramite la città. Quindi quando scriveva Fermi diceva in Rome. Werner Heisenberg in Göttingen, e questo arriva a luglio del 25, c'è questo articolo. Allora, quindi uno deve partire da questa Umdeutung, reinterpretazione. Questa reinterpretazione, che vedremo immediatamente che cos'è, è fortemente motivata dalla decisione di fondare la meccanica quantistica esclusivamente su relazione tra quantità che sono in linea di principio osservabili, in modo da evitare le costruzioni ad hoc della, diciamo, del modello dell'atomo di Bohr, in cui venivano fatte delle selezioni sulle orbite. Però Heisenberg dice giustamente le orbite non sono osservabili, non posso. Quindi solo le osservabili. Allora la proposta diventa semplicissima, perché noi conosciamo benissimo che cos'è la meccanica classica. Conosciamo benissimo, la meccanica classica ha all'interno osservabili relazioni cinematiche, relazioni dinamiche. Heisenberg dice io devo prendere questa e fare una semplice reinterpretazione. Quali sono le osservabili di base della meccanica classica? La posizione e l'impulso. Io scrivo un momento, forse è un inglesismo, la posizione e l'impulso. E allora noi prenderemo come osservabili fondamentali della meccanica quantistica la posizione e l'impulso. Quali sono le relazioni cinematiche e dinamiche? E qui l'ho scritto in un sistema unidimensionale, dx su dt uguale p su m, e poi dp su dt è uguale alla forza. Allora, però qui c'è quasi in che cosa consiste la Umdeutung, reinterpretazione. La posizione e il momento non sono assunti semplicemente essere dei numeri che si sviluppano nel tempo, ma sono assunti come matrici complesse ermitiane con un numero infinito di dimensioni soggette ad appropriate relazioni di commutazione. Quindi ogni osservabile non ha un valore istante per istante come in meccanica classica, non si può proprio porre il problema, ma essendo dato da queste matrici infinite, poi bisognerà ovviamente fare il collegamento con i fatti sperimentali. Le relazioni di commutazione sono molto semplici, xp meno px uguale a h tagliato, h tagliato è h su 2π greco, alcune volte conviene introdurre h, alcune volte conviene introdurre h tagliato. Naturalmente queste regole di commutazione tra osservabili quantistici, che sono operatori ermitiani, ricordano molto le parentesi Poisson della meccanica classica. Se uno prende il libro di Dirac, per esempio, vede subito che lui sfrutta moltissimo questa analogia. Allora, da queste semplici assunzioni è possibile derivare tutto il contenuto fisico quanto meccanico in un contesto molto più largo di quello del modello dell'atomo di Bohr. Quindi, per esempio, l'energia è solo P4 diviso 2m più il potenziale, se il potenziale è quello che dà origine alla forza. Naturalmente queste sono matrici, l'H è una matrice e i livelli energetici sono gli autovalori della matrice di energia. Allora, lo schema è molto generale e permette delle applicazioni a tutto campo. Quindi vedete, solo un Umdeutung. Quindi siamo riusciti ad andare oltre la vecchia meccanica quantistica. Ora, la cosa importante è che lungo la stessa linea si risolve di un colpo anche il dilemma onda-corpuscolo. C'è l'articolo del 26 chiamato Il lavoro dei tre uomini, Diamond, Menner e Bight, Il lavoro dei tre uomini. Io scrivo tre uomini per tradurre Diamond, 3M. Born, Heisenberg e Jordan. I lavori sono organizzati in maniera... Heisenberg fa il primo, poi c'è un Born-Jordan, poi ci sta Jordan, poi ci sono queste tre, Born, Heisenberg e Jordan. È semplicissimo. Sulla meccanica quantistica numero 2, perché c'era stato un lavoro di due uomini, cioè Born e Jordan, sulla meccanica quantistica numero 1, pochi mesi dopo che Heisenberg aveva dato il suo primo. Ora, questa idea, che viene utilizzata nella sezione finale di questo articolo, è molto profonda e costituisce l'inizio della teoria quantistica dei campi, in particolar modo dell'elettronica quantistica. Questa procedura di Umdeutung di Heisenberg è molto generale, è una reinterpretazione delle equazioni classiche. E dà ovviamente la corretta formulazione quanto meccanica. In particolare, noi possiamo partire dalle equazioni classiche di Maxwell per l'elettromagnetismo, per esempio all'inizio in una situazione di spazio libero da cariche, quindi dove abbiamo semplicemente dal punto di vista classico la propagazione delle onde elettromagnetiche, e applicare a queste equazioni la Hund-Eutel. Perveniamo allora alla definizione della dinamica quantistica dei campi elettromagnetici. Questi campi elettromagnetici non sono più funzioni nello spazio-tempo, ma sono questi operatori che evolvono nello spazio-tempo. Si può fare molto più, anche più semplicemente, perché il campo elettromagnetico si può decomporre in onde normali, e allora il campo elettromagnetico libero diventa una collezione di oscillatori atomici indipendenti per i quali possiamo fare la quantizzazione Hund-Eutel di Heisenberg. E questo è esattamente quello che viene fatto in questo articolo 3M, nell'ultimo capitolo. È una forma criptica e di lettura molto molto difficile, però se uno va attentamente, rifà tutti i conti, vede che è tutto corretto, come è stato fatto vedere anche da alcuni autori moderni che si sono presi la briga di andare a vedere proprio nello specifico, verificare i calcoli. Allora, gli autori, quindi uno può introdurre questi campi quantistici, che sono una struttura nuova. Ci sono le equazioni di Maxwell, però questi sono campi distribuiti ovviamente nello spazio-tempo. Si può andare a trovare la statistica di questi campi, ovviamente in funzione della cavità e in funzione della temperatura, e si trova la distribuzione in accordo con Planck. Inoltre, le fluttuazioni di questi campi relative ai contenuti energetici di questi campi quantistici risultano in accordo con la formula di Einstein. È chiaro che viene risolto il dilemma onda-corpuscolo. Il dilemma trae origine solo dal fatto che uno tenta di applicare concetti classici, dove concetti classici intendo la meccanica classica e l'elettromagnetismo classico, ai fenomeni di radiazione. In realtà la corretta descrizione fisica è data da una teoria quantistica di campo, in cui c'è una sintesi complessiva degli aspetti corpuscolari e ondulatori. Quindi non è né onda né corpuscolo, sono questi campi che si propagano secondo le equazioni di Maxwell, però in cui le variabili sono soggette a questa reinterpretazione. Sono molto schematico, qui ovviamente ci sarebbe molto da dire, faccio delle note e metto un po' di formule in più. Allora, passiamo allo schema di Schrödinger. Quello che viene in genere criticato è l'ambito di Schrödinger, perché l'ambito di Heisenberg è inattaccabile. Ci sono gli osservabili, sono quelle classiche. Che cosa siano gli osservabili lo dico io naturalmente, lo dice Heisenberg. Poi vediamo se c'è accordo o non accordo con l'esperienza. Schema di Heisenberg è ovviamente un'idea grandissima e si sviluppa bene ed è di profondo successo, e qui farò vedere come si fa dai campi d'onda ai campi di materia. Allora, pochi mesi dopo la comparsa dell'articolo di Heisenberg sulla Hund-Eutel, Erwin Schrödinger dà inizio a una serie di articoli in maniera totalmente indipendente. E se voi leggete gli articoli vedete che è un mondo totalmente diverso, come è stato il mondo di Schrödinger è stato posto in rilievo in maniera molto chiara da Giuliani questa mattina, quindi io darò alcuni elementi. È una strada completamente diversa. Sostanzialmente Schrödinger si muove nell'ambito delle concezioni di Louis de Broglie. Louis de Broglie aveva interpretato le condizioni di quantizzazione di Bohr-Sommerfeld come condizioni di stazionarietà di un'onda strettamente associata al comportamento dell'elettrone. Qui ci sarà un problema di questa onda come associata al comportamento dell'elettrone. Quindi queste considerazioni pongono in risalto anche un aspetto ondulatore per la materia, assieme a quello corpuscolare, ovviamente su cui tutti quanti sapevano tutto. Quindi anche la materia ha aspetti Allora dovete andare attraverso la lettura di questi 5 articoli di Schrödinger. Per fortuna sono tradotti in inglese, quindi uno deve fare solo una verifica che le traduzioni non siano dei tradimenti, come spesso accade. Comunque si ha la sensazione di una linea di ricerca in divenire, cioè Schrödinger non è il paragone tra, diciamo, tra l'impostazione di Heisenberg e quella di Schrödinger. Non potrebbe essere, cioè Heisenberg proprio dice così e basta, perché lui ovviamente di Göttingen. All'inizio prevale l'idea che la funzione d'onda viva nello spazio-tempo e in un certo senso guidi il comportamento delle particelle. Questa era l'idea di De Broglie, che poi si è sviluppata nella forma di onda. In particolare, se voi vedete gli articoli di Schrödinger, lui tenta disperatamente di avere la funzione d'onda, che deve essere un oggetto reale, uno degli oggetti, diciamo, di cui parlava Giuliani stamattina, dello spazio-tempo, e quindi assunto come variabile reale, mentre noi sappiamo benissimo che la funzione d'onda deve essere complessa. Però nell'ambito di questa costellazione di idee, Schrödinger perviene comunque alla corretta formulazione dell'equazione d'onda. Fatto che uno può ritenere miracoloso, comunque è chiaro che diciamo lui aveva questa tensione. Allora, ben noto, utilizzo delle notazioni un po' più moderne, il comportamento quantistico di una particella è descritto in uno spazio di Hilbert complesso degli stati, chiamo H, fatto dalle funzioni sulle configurazioni, quindi qui sulla posizione. Lo spazio degli stati è fatto da funzioni sulle configurazioni, quindi qui sulla posizione, a quadrato sommabile, quindi l'integrale di psi modulo quadro deve essere minore di infinito. In realtà uno stato è in realtà dato sì, a meno di una costante complessa, quindi in realtà è uno spazio proiettivo complesso di quelli che si chiamano i raggi su H. Quindi noi possiamo sempre ritenere che la funzione d'onda sia normalizzata in modo che psi modulo quadro integrale sia uguale a 1 e resta ancora una fase arbitraria. L'evoluzione dinamica della funzione d'onda è regolata dall'equazione di Schrödinger, che io scrivo qui in tutta la sua gloria, per un sistema semplice, diciamo. Quindi c'è una evoluzione dinamica, compare una I, diciamo, perché ovviamente queste sono tutte complesse. Questa è diciamo, la parte cinetica della Hamiltoniana, questa qui è la parte potenziale. Nel caso particolare che ci siano degli stati uno consideri stati stazionari, che in realtà erano quelli che all'inizio piacevano di più a Schrödinger, allora la dipendenza temporale è semplicissima, è una parte oscillatoria, poi c'è solo una dipendenza spaziale e diventa un'equazione agli autovalori, che si può prendere anche reale. Quindi i livelli energetici, questa è ovviamente rappresentare l'energia, possono essere calcolati in piena generalità risolvendo un'equazione agli autovalori. Allora, se uno prende equazioni di Schrödinger e poi equazioni agli autovalori con la corrispondente interpretazione, naturalmente è un fatto grandioso. Io devo dire, questo è anche un fatto importante dal punto di vista della storia della fisica, che c'erano stati dei risultati preliminari equivalenti da parte di Cornell, detto Cornelius in occidente, Lanczos, che sono stati riconosciuti solo alcuni decenni dopo, ma ci sono degli articoli in cui c'è l'equazione di Schrödinger e gli autovalori. Naturalmente i risultati di Schrödinger sono risultati di assoluto rilievo storico, importantissimi, premio Nobel 33, capito? Esattamente. Quindi Schrödinger 32, 33 è ovviamente... Analogamente al caso di Heisenberg, le osservabili sono operatori autoaggiunti sullo spazio di Hilbert. Per esempio, l'operatore posizione è semplicemente moltiplicare per la coordinata. Io qui lo scrivo come se fosse unidimensionale, in realtà ovviamente se sono più dimensioni è componente per componente, mentre l'operatore impulso è il gradiente, cioè il gradiente è la psi con H tagliato su I, eccetera, in modo che le relazioni di computazione siano quelle giuste. Per una particella libera, per esempio, l'energia è data dalla Laplaciano con le costanti. Ora, che succede? Questo è un fatto importante, che ad opera di Dirac e anche dello stesso Schrödinger, viene subito riconosciuta l'equivalenza dello schema di Heisenberg e dello schema di Schrödinger. Quindi attualmente nei libri si parla schema di Heisenberg e schema di Schrödinger, però da un punto di vista storico è un po' riduttivo. Nel primo le osservabili evolvono, come abbiamo detto, sono operatori che evolvono, e invece lo stato, come se lo stato restasse fisso. Nel secondo lo stato evolve e le osservabili restano fisse, perché le osservabili, ovviamente, vedete, non dipendono dal tempo. Q applicata a psi e x per psi è lo stesso per la p. I due schemi sono collegati da una trasformazione unitaria che riporta, ovviamente, se lo stato evolve, voi lo potete riportare all'indietro, e dipendente dal tempo. Gli oggetti fisici, come vedremo sempre e come vedremo immediatamente, sono comunque dati da valori di attesa di osservabili su stati, e quindi c'è completa equivalenza. Una volta che uno abbia capito che cosa diceva Heisenberg e abbia capito che cosa diceva Schrödinger, poi le due cose sono perfettamente equivalenti. Naturalmente lo schema di Schrödinger è più conveniente nell'ordinaria meccanica quantistica, perché permette un calcolo agevole delle funzioni d'onda. È vero che si può fare l'atomo di idrogeno nello schema di Heisenberg, l'ha fatto Pauli, è una cosa che diciamo piuttosto impegnativa. Invece nello schema di voi sviluppate secondo armoniche sferiche e l'equazione degli autovalori, operatori di Sturm-Liouville, eccetera. Quindi l'insegnamento universitario, devo dire pure io, perché spiegare la meccanica delle matrici di Heisenberg è un'operazione ardua. Questa linea che io diciamo schematizzo, Born, Broglie, Schrödinger, concettualmente, a scapito dell'approccio di Göttingen, che non viene mai nominato, che considerato troppo astratto, in realtà è il succo della meccanica, non è altro che Göttingen è un Deutung reinterpretazione delle equazioni classiche, dove le osservabili diventano gli operatori. Però nel caso della teoria quantistica dei campi, lo schema di Heisenberg è l'unico praticamente possibile, cioè la teoria quantistica dei campi è fatta tutta secondo lo schema, nello schema di Heisenberg. I campi sono campi quantistici dello spazio-tempo, è l'unico possibile, perché la rappresentazione funzionale degli spazi di Hilbert coinvolti sarebbe troppo complicata. Adesso richiamo l'interpretazione fisica della funzione d'onda di Schrödinger. Qui l'apporto di Göttingen è essenziale, perché è Max Planck, in un articolo, vedete, sul Quantum Mechanic der Stoss-Vorgänge, sulla meccanica quantistica delle collisioni. Lui studia il problema delle collisioni, questo 26, e viene riconosciuto nelle collisioni, diciamo, c'è quest'onda che arriva e poi viene diffusa nelle varie direzioni, e per avere le sezioni d'urto uno deve andare a vedere le probabilità che vadano in questi coni nelle varie direzioni. Allora, la psi modulo 4 rappresenta la densità di probabilità di trovare la particella in una posizione x dello spazio. Più precisamente, la probabilità che la particella sia trovata in una regione A dello spazio, per esempio supponiamo che sia R3, è data dall'integrale, analoghe relazioni valgono per le altre osservabili. Questo non deve meravigliare che ci sia questa, perché poiché le osservabili sono degli operatori e quindi non hanno dei valori come le osservabili classiche, è chiaro che uno poi deve dare una prescrizione, un algoritmo per connettere poi con dati sperimentali. Ecco, è da dire che questa interpretazione probabilistica della funzione d'onda di Schrödinger non sarà mai completamente accettata dallo stesso Schrödinger, il gatto di Schrödinger, eccetera, né da De Broglie, l'onda pilota, eccetera, né da Einstein, la teoria di campo unificato. Vedete che il dibattito è ad altissimo livello. Infatti è proprio lo schema di Schrödinger che mostra alcuni aspetti, proprio perché non è chiaro il discorso dell'osservabile nello schema di Schrödinger, mostra alcuni aspetti peculiari, cioè il rilievo dello stato, ma lo stato, vedremo subito, non è un osservabile. della meccanica quantistica, in cui si sfiora il paradosso. Infatti, diciamo, è proprio tradizionale pensare al paradosso di Einstein, Podolsky, Rosen, il paradosso del gatto di Schrödinger, eccetera, che in realtà poi, se uno va a vedere la natura della meccanica quantistica, non esistono come paradossi. Allora bisogna ingoiare una serie di fatti. Quando uno vede questo schema di Schrödinger, che è l'unico diciamo, no, universalmente no. Innanzitutto, la funzione d'onda, quindi lo stato del sistema, non è un osservabile. In linea di principio non è possibile fare una misura e vedere in che stato si trova un sistema quantistico. Questo qui è duro da ingoiare, perché naturalmente nella meccanica classica lo stato è un osservabile. Perché? Perché le P e le Q hanno valori determinati istante per istante, le P e le Q, i valori di P e Q determinano lo stato. Mentre la funzione d'onda, come abbiamo visto, produce solo la distribuzione di probabilità delle misure di osservabili, quindi è chiaro come il discorso. Le osservabili sono operatori, lo stato non è un osservabile, però tramite i valori medi rappresenta le distribuzioni di probabilità. È completamente diverso dalla meccanica classica. Nella meccanica classica lo stato è osservabile e lo stato fornisce il valore di tutte le osservabili, cioè se uno vuole, basta che, poiché ogni osservabile è funzione delle P e delle Q, basta che calcola, eccetera. Inoltre, la X che compare nella funzione d'onda non denota un punto nello spazio. Questo qui è un fatto fondamentale. È la possibile posizione della particella. Quindi la X che compare nelle equazioni di Schrödinger non è un punto nello spazio, è la posizione della particella. Poi la particella potrà essere trovata nei vari punti dello spazio. Infatti, se abbiamo un sistema composto da due particelle, occorre introdurre una funzione d'onda dipendente dalle posizioni delle due particelle, Psi x1, x2. Vedete, la funzione d'onda non è un campo tipo i campi di Maxwell diffusi nello spazio che guidano le particelle. Non è così, perché se abbiamo due particelle la funzione d'onda dipende dalle due. Quindi è impossibile una teoria dell'onda pilota. Onda pilota significa che c'è appunto quest'onda nello spazio-tempo che guida il comportamento dell'elettrone. Oppure dell'onda vuota. Se non c'è l'elettrone non c'è funzione d'onda, perché non c'è la coordinata con cui potete attaccare. Naturalmente questi fatti vanno accettati e sono più drammatici nello schema di Schrödinger, che è quello comunemente esposto, che non nello schema di Heisenberg, in cui fin dall'inizio si dice che le osservabili sono operatori e non hanno quindi istante per istante dei valori. Naturalmente la nostra intuizione è tutta basata sull'esperienza macroscopica classica, quindi occorre sviluppare un senso intuitivo orientato quantisticamente. Dal punto di vista dell'insegnamento questa è una sfida, naturalmente, specialmente nei riguardi dei rapporti con... Allora, questo carattere peculiare della meccanica quantistica naturalmente ha fornito motivi di meditazione e ricerca a una folta schiera di nostri colleghi e amici impegnati sui fondamenti della meccanica quantistica, e i risultati sono variegati, diciamo, per quanto riguarda la rilevanza scientifica. Adesso, a questo punto, io passerei dalla psi come funzione d'onda alla psi come campo, di cui il titolo di questo seminario, e poi farò delle osservazioni conclusive. Se Charman è d'accordo, possiamo fare 5 minuti di interruzione qui?
Sì.
E quindi riprendiamo questo.